ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
1000 giorni di guerra in Ucraina e purtroppo non si intravede nessuna iniziativa diplomatica che porti a iniziative di pace. Nel frattempo aumenta l'impegno dei volontari, delle organizzazioni, delle ONG per dare concreto sostegno alla popolazione fiaccata da ormai quasi 3 anni di guerra. Allora, io sono Alessandro Guarasci, in regia Bruno Orti. Ma ora la linea a Cecilia Seppia proprio per le notizie internazionali.
Sì, buon pomeriggio Alessandro, a te, a chi è in ascolto. Come dicevi tu, siamo ai 1000 giorni di guerra in Ucraina e proprio oggi il presidente russo Putin ha firmato un decreto che aggiorna la dottrina nucleare ampliando la categoria di stati e alleanze militari soggette a deterrenza. Stando al testo di Mosca, potrà dare una risposta nucleare anche ad attacchi non atomici da parte di Kiev con l'uso di missili forniti da paesi occidentali, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Gli USA hanno fatto sapere che non risponderanno, almeno per il momento, alla mossa di Mosca, mentre il presidente ucraino Zelensky al Parlamento europeo ha chiesto una risposta più dura e di insistere con le sanzioni. Intanto i ministri degli esteri di Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna e Regno Unito, riuniti in un vertice a Varsavia, ribadiscono imperativo rimanere fermi nell'impegno di una pace giusta e duratura per l'Ucraina basata sulla carta dell'ONU. Sul terreno salgono a 12 le vittime in un dormitorio scolastico colpito dai raid russi sulla regione di Sumi. Il Libano ed Hezbollah, così ci spostiamo in Medio Oriente, avrebbero accettato la proposta degli USA di un cessate il fuoco con Israele. Si discute ancora su alcuni punti chiave con l'inviato della Casa Bianca Amos Hochstein, che oggi è a Beirut per proseguire i colloqui. Sul terreno nuovi bombardamenti, 60 i missili di Israele caduti nel sud del paese dei Cedri. Arriva inoltre l'allarme del portavoce dell'UNICEF, 200 i bimbi uccisi in meno di 2 mesi. A Gaza invece il ministero dell'interno di Hamas nella striscia ha annunciato l'uccisione di almeno 20 persone che tentavano di saccheggiare gli aiuti umanitari. Dai leader del G20 un messaggio inequivocabile. Nella dichiarazione finale scrivono: ribadiamo il nostro incrollabile impegno verso la visione della soluzione a due stati e siamo uniti nel sostenere un cessate il fuoco globale a Gaza. I grandi della terra nel vertice di Rio hanno mandato un chiaro monito anche ai loro negoziatori alla COP29 che è in corso in Azerbaigian. Non lasciate Baku senza un nuovo obiettivo di finanza, questo è nell'interesse di tutti i paesi, ha detto il segretario dell'Agenzia ONU per il clima Steele. I leader delle maggiori economie mondiali si sono anche impegnati a realizzare riforme finanziarie per rendere possibile una forte azione climatica in tutti i paesi. Nessun input da Rio sulla finanza climatica, invece la posizione del ministro dell'ambiente italiano Picchetti, anche lui a Baku. Caso Regeni, Giulio era ammanettato con le mani dietro la schiena, aveva gli occhi bendati, l'ho visto che usciva dall'interrogatorio sfinito dalla tortura, era tra due carcerieri che lo portavano a spalla, lo stavano riportando in cella, questo lo ha detto nel video di un documentario mandato in onda da Al Jazeera e proiettato oggi in aula al processo per l'uccisione dello studente italiano in corso a Roma, un cittadino palestinese che è stato detenuto in una struttura penitenziaria degli apparati egiziani. Restiamo in Italia con un'ultima notizia, perché è stato firmato su iniziativa della Commissione di garanzia sugli scioperi il protocollo tra le parti sociali per il Giubileo 2025, che contempla, relativamente ad alcuni eventi in cui si prevede una significativa partecipazione di pubblico, franchigie straordinarie durante le quali evitare astensioni dal servizio, e quindi niente scioperi nei settori trasporti, sicurezza, igiene, ambiente e sanità in un arco temporale in cui si consideri anche il giorno precedente e quello successivo all'evento. A te la linea.
Allora, grazie Cecilia. Insomma, tante le situazioni di tensione nel mondo e poi anche la vicenda di Regeni, Giulio Regeni, che non dobbiamo dimenticare. La novità di questi giorni comunque è stata la dichiarazione del G20 di Rio proprio sull'Ucraina e torniamo appunto su quel fronte di guerra. I leader del G20 hanno accolto, così hanno detto, con favore tutte le iniziative pertinenti e costruttive, leggo direttamente al comunicato, che sostengono una pace globale giusta e duratura, sostenendo tutti gli scopi e principi della Carta delle Nazioni per la promozione di relazioni pacifiche, amichevoli e di buon vicinato tra le nazioni. Allora, non facilissimo da comprendere, però insomma un invito, diciamo, a trovare una soluzione pacifica. I leader del G20 hanno sottolineato anche che la sofferenza e gli impatti negativi aggiunti della guerra per quanto riguarda la sicurezza alimentare e energetica globale sono appunto aggiuntivi alle catene di approvvigionamento, la stabilità macrofinanziaria, l'inflazione e la crescita. In sostanza, ve lo spiego, diciamo, parole povere, la guerra in Ucraina ha portato, diciamo, a un deperimento di tanti aiuti e soprattutto c'è scarsità di cibo. E questo perché la povertà è in aumento in Ucraina, infatti quasi il 44% delle famiglie fatica a coprire i bisogni basilari nonostante gli aiuti governativi. Inoltre, la guerra ha lasciato segni profondi sulla salute mentale di tanta gente, con un quarto degli ucraini, pensate, che soffre di disturbi mentali proprio a causa del conflitto. Un quarto degli ucraini. Allora, lo dicevamo prima, in prima linea nell'aiutare la popolazione ci sono comunque tante associazioni e organizzazioni. I bisogni aumentano di giorno in giorno, anche e soprattutto con l'arrivo dell'inverno, così ci ha detto, anzi ha detto a Svitlana Djukovic, Yuri Lifanse, coordinatore della comunità di Sant'Egidio proprio in Ucraina.
Già sono passati 1000 giorni dall'inizio della guerra. La situazione è sempre più difficile, perché è sempre più difficile sostenere la speranza tra le persone per pensare di un futuro migliore e per avere qualche luce avanti. Tutto questo insieme con i bombardamenti che ci sono. Adesso con la famiglia vivo a Lviv, ma ho passato un mese a Kiev. I bombardamenti sono ogni giorno. Ogni giorno la gente deve dormire nei armadi, nei corridoi, dove sembra è più sicuro. Poi si deve dire che se il dolore della guerra è avvicinato a quasi tutte le famiglie, perché tutti hanno feriti, tutti perdono qualcuno dei vicini al fronte o nelle città bombardate. La situazione è molto difficile.
I membri della comunità di Sant'Egidio in Ucraina vivono gli stessi problemi, traumi e lutti di tutti gli altri ucraini. In che modo la vostra comunità riesce a continuare a svolgere la propria missione in questo contesto?
Sì, la comunità ha perso diversi suoi amici al fronte, come soldati o come civili che sono stati feriti con i bombardamenti, qualcuno ha perso la casa. Quello che ci aiuta forse è proprio lo slogan di quest'anno: la preghiera del povero è nell'orecchio di Dio. Noi ci uniamo per pregare, ci uniamo per pregare a livello anche mondiale, quando tutti pregano per l'Ucraina, e noi sentiamo questa solidarietà dei nostri fratelli e sorelle che vivono in altri paesi. Per ognuno di noi aiutare a un povero significa diventare più forte. Questo, al contrario, aiuta a superare la stanchezza e la perdita della speranza. Quando vedi i sorrisi o lacrime delle persone a cui aiuti e capisci che il tuo lavoro influisce alla vita delle altre persone. Importantissimo che la comunità di Sant'Egidio al mondo continua ad essere vicina al popolo ucraino, fa di tutto per sostenere la nostra missione umanitaria, che è la più grande nella storia della comunità mondiale.
Lei stesso con la sua famiglia si è trasferito da Kiev a Lviv, nell'ovest dell'Ucraina, dove adesso vivono tanti rifugiati e sfollati interni, scappati dall'est e dal sud del paese. Come avviene la convivenza tra la gente locale e i nuovi arrivati?
La comunità di Sant'Egidio adesso si svolge il suo lavoro a Ivano-Frankivsk, che è occidente, a Lviv, che è la capitale della Grande Galizia, e a Kiev, la capitale dell'Ucraina. Si deve dire che Kiev è cambiato molto, perché è la città che ha oggi ospitato più profughi in tutta l'Ucraina. Lì si vede il cambiamento della popolazione, però la capitale è più preparata perché è sempre stata cosmopolitica e riceveva gli abitanti da tutto il paese. Questo è più evidente all'Occidente, perché l'Ucraina è molto grande, il doppio dell'Italia come il territorio, e delle differenze tra le persone sono quasi come in Italia, tra un siciliano e un milanese che vengono a vivere a Roma, e si vede che sono dalle diverse regioni. Però c'è l'unità del popolo, che continua ad essere nonostante i problemi che nascono.
Yuri, quali sono i bisogni più urgenti della popolazione anche in vista del freddo invernale già arrivato nel paese?
Aspettative dei prossimi mesi sono molto preoccupanti, perché sono danneggiate tutte le centrali elettriche in Ucraina. Qualche cosa è rimasto in funzionamento, l'altro no. E allora c'è grande rischio dei blackout nelle grandi città, che ci sono già nelle piccole città. E allora questo è il più grande bisogno per aiutare un po' alla popolazione al sud, vicino al fronte. La comunità ha comprato la legna.
Allora, sono tante le manifestazioni per chiedere la pace che abbiamo seguito in questi anni, tante anche le voci che si sono levate dal basso per chiedere un intervento della diplomazia, che laddove c'è stato, però, lo dobbiamo dire, ha avuto anche degli effetti piuttosto scarsi. Intanto l'Iran condanna le nuove sanzioni dell'Unione Europea e del Regno Unito per il suo sostegno alla guerra della Russia contro l'Ucraina. E viene detto anche la presunta fornitura di missili balistici alla Russia. Ecco, il presidente dell'Ucraina ha dichiarato Ismail Baghei, che è il portavoce, scusate, del Ministero degli Esteri della Repubblica Islamica. Baghei ha detto: il presidente dell'Ucraina ha ammesso che nessun missile balistico iraniano è stato esportato in Russia. Dunque, lui dice, le misure della UE e del Regno Unito sono del tutto ingiustificate. Il presidente francese Macron nel frattempo ha definito assolutamente giusta la decisione degli USA di autorizzare l'Ucraina a utilizzare missili a lungo raggio in Russia. Ma allora, noi dicevamo prima di coloro che portano aiuti, che si danno da fare proprio in questo momento, e lo stanno continuando a fare ormai da 1000 giorni a questa parte. Tra la Basilica di Santa Sofia a Roma e l'Ucraina ci sono ben 2800 chilometri. Ciononostante, appunto, in modo periodico partono proprio dalla Basilica convogli di aiuti. Allora, il rettore della Basilica, Don Marco Semen, ci racconta che clima si respira nella comunità ucraina, nella capitale, e insomma come si pensa di ricordare questi 1000 giorni.
La messa presieduta dalla presidente della conferenza episcopale Semenza Carine Zuppi, in cui i fedeli, anche i sacerdoti religiosi, sono invitati di partecipare, e poi ogni comunità ovviamente pregherà in modo suo qua nella basilica prevista la Divina Liturgia, e poi una piccola veglia serale, visto che è un giorno lavorativo che la gente lavora, per dare possibilità di avere un momento della preghiera, ecco, per la pace, e anche ringraziare il Signore per quello che siamo riusciti a fare in questi 1000 giorni per la nostra popolazione.
Ecco, Don Marco, come state assistendo appunto gli ucraini? Da Santa Sofia partono continuamente aiuti verso Kiev e le altre città dell'Ucraina?
Sì, noi continuiamo la raccolta. Il centro delle corte è molto appoggiato da Papa Francesco, molto appoggiato tramite il suo eliminio Semenza Cardinale Krajewski, che spesso viene portando diversi tipi di aiuti, anche i singoli fedeli, altre realtà, anche qualche parrocchia, qualche cadenza parrocchiale che oggi continuano aiutare e noi cerchiamo di smistare tutto e poi mandare con camion verso Kharkiv, soprattutto adesso perché la città più colpita adesso i Kharkiv. Stiamo collaborando con vescovo del luogo. Proprio questo sabato scorso è partito un ulteriore tir pieno dei medicinali, del cibo, anche dei vestiti invernali, dei dispositivi sanitari, quello che diciamo che va richiesto da parte della popolazione che soffre. In Italia ovviamente Caritas dell'Esercato Apostolico assiste le famiglie o le persone più fragili che ancora non si sono riusciti a sistemare, hanno bisogno di un supporto materiale, anche una parte, un momento molto importante, il supporto psicologico, un grande progetto che è partito dal primo giorno della guerra, che fino ad oggi è in corsa, il sostegno psicologico tramite centri d'ascolto, i psicologi ucraini di madrelingua che cercano di aiutare le persone che soffrono, diciamo, dei diversi disturbi dopo aver subito quei brutti giorni della guerra, dopo aver dovuto fuggire.
Ecco, Don Marco, voi temete che ci sia un calo dell'attenzione nei confronti del dramma ucraino in Occidente?
Purtroppo la guerra, se si annunca, non fa più la notizia, anche credo che noi stessi eravamo partecipi di quella del calo dell'attenzione verso le altre guerre, perciò è un processo molto molto naturale. C'è un calo, però nonostante diciamo dal punto di vista umanitario ancora riusciamo a sensibilizzare le persone o troviamo le persone che ancora sono sensibili alla sofferenza delle altre e cercano di condividere quello che hanno per poter aiutare quelli che hanno bisogno.
A Kiev is so beautiful city, ruined, especially Mariupol.
No alla guerra!
Sì alla pace!
No alla guerra!
Sì alla pace!
Bisogna utilizzare le armi della diplomazia, perché in un mondo complesso e conflittuale come il nostro, come quello globale, senza diplomazia non è lo strumento rozzo e aggressivo della guerra che può risolvere, ma solo peggiorare.
Quindi credo che mai come adesso c'è bisogno, per essere realisti, di battersi perché ci siano cessati il fuoco.
E allora lo diciamo, tante le manifestazioni pacifiste che ci sono state in questi anni purtroppo non sembrano essere servite a molto, se non altro i grandi della terra non si sono più di tanto loro mobilitati. Allora diciamo che dopo più di 2 anni di guerra su bassa scala in Ucraina, con oggettivamente distruzioni massicce, bombardamenti continui, attacchi missilistici in tutto il paese, ecco, il futuro di milioni di persone in fuga rimane comunque avvolto nell'incertezza. Le condizioni umanitarie, tra l'altro, rimangono disastrose. In Ucraina circa il 40% della popolazione ha bisogno di supporto umanitario e anche di protezione. Per molti, diciamo, non si tratta della prima esperienza di guerra e di fuga. Infatti ricorrono appunto anche i 10 anni dall'inizio del conflitto nell'Ucraina orientale. Attualmente sono quasi 6 milioni e mezzo rifugiati ucraini che hanno cercato riparo fuori dal loro paese, mentre circa 3,7 milioni di persone sono ancora sfollate all'interno dell'Ucraina. Ecco, in prima linea nell'accoglienza la piccola Moldavia. Ecco, il ministro degli esteri di quel paese, Popošoi, ha condannato tra l'altro proprio di recente la violazione dello spazio aereo della Moldavia da parte di missili e droni russi nei raid all'alba. Lo ricordiamo, la Moldavia è uno dei paesi più poveri di tutta l'Europa e ha fatto degli sforzi enormi per accogliere centinaia di migliaia appunto di ucraini. Il paese è povero e sta accogliendo, cercando di fare il massimo, così ci ha detto Evangelos Zilis, capo missione della ONG Intersos proprio in Moldavia.
abbiamo squadre di psicologi, di social worker, sono nelle unità mobili che vanno in giro quasi in tutta Moldova, dove ci sono i cosiddetti RACS qua, cioè i centri di accoglienza di rifugiati, a offrire i loro servizi. E la seconda parte, che è una grossa componente delle nostre attività, è la componente medica. Praticamente di nuovo abbiamo dottori, abbiamo infermieri che vanno in giro di nuovo con le mobile unit, medical mobile unit, ad offrire i nostri servizi dove è richiesto, dove vediamo che ci sono i bisogni. Una terza componente che abbiamo cominciato un pochino più tardi è l'aiuto alla comunità roma. Perciò parliamo con le UN, parliamo con il governo per aiutarli ad avere un accesso più facile nei vari servizi.
Ecco, oggettivamente la Moldavia è un paese che è sotto pressione per vari motivi, problemi diciamo politici interni, c'è tutta la zona della Transnistria che è appunto in mano diciamo a nostalgici dell'impero sovietico. Si sente diciamo questo clima molto negativo a 1000 giorni appunto dallo scoppio della guerra, insomma la gente come vive questo momento?
Sì, si sente un po', avrà visto che abbiamo avuto le elezioni qua, che praticamente la presidente che è pro Europa è uscito con una differenza minuscola. Stessa cosa con il referendum per entrare in Europa, che è passato veramente con una maggioranza minima. Perciò sì, un pochino si sente. Riguardo alla Transnistria, vabbè, è un caso a parte, cioè una regione autonoma completamente, con ad hoc autorità, non puoi entrare, cioè praticamente se vuoi lavorare là devi avere un partner locale. Non abbiamo dati di che cosa sta succedendo là. Per esempio, sì, abbiamo un po' di notizia completamente dati che non li possiamo confermare. Perciò è un po' difficile adesso, è una situazione un pochino che stiamo in attesa, adesso eravamo in attesa che succederà praticamente con le elezioni qua, adesso siamo entrati nella seconda fase che aspettiamo di vedere che succederà in Ucraina dopo specialmente le elezioni in America. Che abbiamo visto il risultato e come questo influenzerà la nostra parte qua.
Ok, senta, noi abbiamo visto la Moldavia che ha ricevuto molti diciamo rifugiati subito dopo lo scoppio della guerra, poi molti invece sono tornati in Ucraina. Attualmente com'è il flusso dei rifugiati e soprattutto dove vanno in Moldavia?
Adesso, come adesso, con i dati ufficiali, diciamo che esistono più o meno sui 120.000 qua. Non sono così tanti. Onestamente, contiamo che sono all'incirca sugli 80-90.000. Siamo passati da una fase che era di emergenza, adesso stiamo praticamente sul sostegno e passiamo sull'inclusione. Più o meno, quasi più di tutti, vabbè, sono su Chisinau, che sono i servizi, cioè la capitale, che sono quasi tutti i servizi qua, ma puoi trovare pure al sud del paese, vicino al border con l'Ucraina, non così tanti al nord, ma per di più sono su Chisinau e sulle regioni limitrofe.
Ecco, ma dove sono ospitati attualmente? In case, in centri per rifugiati, dove?
Sì, no, quasi la maggioranza di loro sono o hanno un'abitazione da soli, cioè vanno ad affittare case da soli, o vengono ospitati qua dai Moldovi, ma per di più hanno case loro. Poi esistono questi 23 centri, come le ho detto, che sono per i rifugiati, ma lì con gli ultimi dati non sono più di 1200 persone.
Noi ci fermiamo qua solo per un attimo, per circa 4 minuti, con questa canzone di Pino Daniele, Quando Chiove.
E ti sento quando ci mi scavo, in corso senza guardare. E ti vedo tutte le giorni, correrei e non va a faticare, a punire giù, è lontana sempre. that's the papa no muri mona es pieta che chiova l'acqua tampone va tanto l'aria sa da cagnare ma poi quando chiava l'acqua tampone tanto l'aria sa da cagnare. So fa scura e parla luna e te viesta e passa per te ogni cosa può parlare ma te resta ne parola e o scuorne da mondra ma passano coccaruna o te luce se ne va e aspetta che chiova l'acqua tampone va ma poi quando chiama l'acqua tampone fa tanto l'aria sa da aspetta che chiova l'acqua tampone va tanto l'aria sa da cagnare ma poi quando chiova l'acqua tampone va tanto l'aria sa da cagnare.
Mondo alla radio.
Allora, battute finali per la COP 29. Noi ci chiediamo: è in gioco il futuro del pianeta? E c'è un collegamento con il G20 che si sta svolgendo invece a Rio? E allora parleremo proprio di questo nei prossimi 25 minuti.
L'acqua non può essere oggetto di sprechi o di abusi o motivo di guerre, ma va preservata a beneficio nostro e delle generazioni future.
Abbiamo fatto sentire il Papa perché appunto l'acqua è uno dei beni fondamentali della nostra terra e purtroppo ce n'è sempre di meno. Si calcola che le riserve di acqua dolce negli ultimi 20 anni siano diminuite di almeno un quarto. Allora, cari ascoltatori, facciamo un po' il punto della situazione. Abbiamo a Baku, in Azerbaigian, la conferenza sul clima, mentre a Rio de Janeiro sono riunite le maggiori 20 economie del mondo. Ecco, il segretario esecutivo del UNFCC, ovvero l'Agenzia ONU per il Clima, Simon Steele, ha detto che appunto che i leader del G20 hanno mandato un chiaro messaggio ai loro negoziatori alla COP29: non dovete andare via da Baku senza un nuovo obiettivo di finanza. Questo è nel chiaro interesse, o meno sarebbe nel chiaro interesse di tutti i paesi. Il capo negoziatore alla COP29 di Baku, Lazaro Rafiev, ha affermato di essere sicuro del sostegno del G20 per un successo dell'obiettivo di finanza climatica proprio qui a Baku. Allora, però poi ha pure detto, dobbiamo ora trasformare il lavoro politico in lavoro pratico. E proprio su questo chiamerei in qualche modo in causa Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia, in diretta da Baku. Buon pomeriggio Pierluigi.
Buon pomeriggio Alessandro, a te e ai tuoi ascoltatori.
E allora, in sostanza vuol dire, Rafiev ha detto, dobbiamo passare dalle chiacchiere ai fatti, sbaglio?
No, anzi ha pure sottolineato come la questione sia diventata ormai vitale per miliardi di persone. E tuttavia, diciamo, i paesi del G20 hanno iniziato i lavori sottoscrivendo una bozza di accordo molto molto tiepida rispetto ai negoziati di COP29, e mentre da qua ci si aspettava una spinta più forte. Dovete pensare che quando ci si riunisce in questi consessi, quelli della conferenza per le parti, per il clima, ci sono ben 193 paesi rappresentati, oltre che una serie di sovrastrutture internazionali che chiaramente vengono coinvolte. Pensiamo alla comunità europea, pensiamo al C77 che rappresenta i paesi poveri, che in realtà poi sono 144, pensiamo alle tante organizzazioni del Mediterraneo, delle isole minori. Quindi qui i temi trattati sul tavolo dei negoziati sono davvero tanti, ed è difficile in una riunione di condominio così complessa riuscire a trovare un accordo. E quando invece si riuniscono 20 economie che sono le più industrializzate del pianeta, dove si consuma la più grande ricchezza, dove si produce e si consuma la più grande ricchezza, che sono responsabili da sole dell'85% del PIL e dell'80% delle emissioni di CO2 in atmosfera, si spera che in 20 ci si possa mettere d'accordo su un tema come quello della finanza climatica. E quindi il messaggio che si sperava arrivasse da lì doveva essere molto più forte. Adesso non è ancora conclusa, manca ancora qualche ora, speriamo che ci sia qualche ripensamento. Però certo, qua un po' lo scoraggiamento si
ecco,
comincia a
sentire. Senti Pierluigi, sembra quasi però, anche dalle tue parole, da quello che abbiamo letto, che un po' diciamo la COP vada al traino del G20. Il problema è sempre che comunque la finanza sembra avere il pallino in mano, e che l'economia vera, quella in sostanza che dovrebbe creare benessere e sviluppo, appunto vada al traino della finanza. Questo è un problema che mi sembra che si ripercuote periodicamente nelle varie COP e nei vari G20.
Sì, purtroppo devo dire che la matrice dell'errore è sempre la stessa, no? Poi parliamo un attimo di che cosa ha scritto il Club di Roma su questo. Cioè, in questi consessi, purtroppo, anziché venire qua e consapevoli del fatto che le istanze ambientali devono completamente stravolgere i nostri modelli di sviluppo, che chiaramente si sono scontrati con i limiti dell'uomo e con i limiti del pianeta, quindi vanno modificati completamente, in realtà si viene qua dicendo, visto che ci sono queste istanze, come faccio io a conservare la mia produttività, la mia posizione di mercato, la mia leadership? Ma così
la mia comfort zone,
ma noi stessi uditori di queste tragiche vicende, mentre ascoltiamo la COP siamo tutti lì in apprensione per il risultato che potrà produrre. La sera poi al TG1, se ci dicono che il PIL è cresciuto dell'1%, siamo tutti contenti, ma non ha senso. Noi non dobbiamo continuare a crescere. Questa imposizione della crescita è un film che deve finire, perché se tutto il pianeta, pensate, ci sono 3 miliardi di persone che ad oggi non consumano energia, ma se cominciassero a consumare energia come facciamo noi, ma come collasserebbe l'ecosistema? Cioè, quando si dice per esempio non c'è acqua, tu prima ricordavi il tema della scarsità idrica, ma la scarsità idrica viene da un eccesso di domanda, viene da un eccesso di spreco, non viene dal clima o dall'ambiente che non ci dà più l'acqua. L'acqua c'è, l'acqua, anche queste piogge eccessive che vengono, ma non è che ne vengono di meno, vengono distribuite diversamente, creano fenomeni atmosferici estremi, ma l'acqua c'è. L'acqua purtroppo siamo noi, che la nostra domanda che è cresciuta, perché abbiamo uno spreco eccessivo. Quindi proprio in tutto quello che noi facciamo dobbiamo un po' ritornare alle radici e alla natura, all'essenziale, a quello che veramente ci rende felici. Questo eccesso di domanda di tutte le risorse possibili e immaginabili che ci sta portando a consumare 1,7 volte le risorse che il pianeta è in grado di rigenerare, quindi noi stiamo consumando il pianeta dell'anno prossimo ogni anno, chiaramente deve finire, quindi bisogna venire qui con l'idea di cambiare le cose.
Ecco Pierluigi, veramente in un minuto, perché è intervenuto anche il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, che ha detto i disastri climatici devasteranno ogni economia, anche tu poco fa l'hai confermato, tutti i paesi devono fare di più. In un minuto, che cosa dobbiamo aspettarci fino al 22 giorno di chiusura di questa Coppa?
Quello che si può sperare è che si raggiunga almeno un risultato che non sia di rinvio, cioè che si raggiunga un risultato nel quale i fondi vengono stanziati almeno in una misura congrua, non dico i 6,35 trilioni di dollari che servirebbero, ma almeno una misura congrua che sia in grado di attivare la finanza privata e le banche multilaterali. Ecco, questo è la speranza, perché se fallisce, veramente fallisce questa COP, anche la COP stessa perde di credibilità.
E vedremo allora se sarà così. Si parla sempre di una coppa di transizione, però in realtà le coppe dovrebbero essere tutte decisive. Allora io ringrazio per essere stato con noi Pierluigi Sassi, presidente di Air Day Italia, in diretta da Baku per la Coppa 29. Buon pomeriggio Pierluigi.
Grazie a voi.
Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa per noi che qui sotto, lontano più in basso, abbiamo la casa di piedi in questa spianata.
Allora, la casa di piedi in pietra in questa spianata. Ecco, allora, la 29ª conferenza, appunto, delle parti sul cambiamento climatico, ovvero la COP29, rappresenta un momento cruciale proprio per, ne abbiamo parlato finora, per definire gli impegni finanziari necessari ad affrontare appunto questa emergenza climatica. L'obiettivo, qual è l'obiettivo? È ridurre le emissioni del 65% entro il 2030. E questo è un obiettivo senza precedenti e tra l'altro impegna in modo forte anche la finanza per lo sviluppo. La finanza sta guardando al mondo delle infrastrutture tra l'altro da tempo, ma attualmente il divario tra i finanziamenti che ci sono reali e le reali necessità è allarmante. Ecco, secondo l'ONU entro il 2030 mancheranno, pensate, 359 miliardi di dollari l'anno per far fronte alle conseguenze del cambiamento climatico. Si tratta di fondi che devono essere investiti appunto sulle energie rinnovabili, ma anche per riparare tutti i danni appunto che abbiamo avuto da cicloni, alluvioni e così via. Ad oggi il fondo per le perdite e i danni ha mobilitato meno di 700 milioni di dollari a fronte dei 380 miliardi promessi per il 2030. Allora, non dimentichiamo poi che l'Italia rispetto all'Europa, diciamo, ha, chiamiamolo, un gap di infrastrutture piuttosto significativo che va colmato anche grazie al PNRR. Ecco, allora, in questo contesto, dunque, il ruolo delle infrastrutture sostenibili, anche appunto per riparare i disastri del cambiamento climatico, diventa cruciale proprio per garantire una transizione ecologica che poi alla fine sia efficace. La transizione ecologica porterà anche sviluppo. Di questo è convinto Lorenzo Orsenigo, presidente di AISE, che sarebbe l'associazione Infrastrutture Sostenibili.
Quello che abbiamo visto sono delle grandi assenze. Cioè, in effetti i paesi che possono influenzare veramente sul clima non ci sono stati, non hanno partecipato. Quindi, insomma, io francamente di risultati al di là di qualche passerella, questo lascia un po' così preoccupare e l'amaro in bocca anche. Però questo è. Non credo che però... Ecco, se posso fare un commento, il disimpegno di alcuni secondo me non corrisponde poi effettivamente a quello che sta succedendo. Faccio un esempio concreto di quello che voglio esprimere. In Cina, sappiamo che Xi Jinping non ha partecipato, però io sono stato quest'anno ad aprile in Cina, insomma, quindi ho potuto visitare alcune realtà, parlare con le istituzioni, con le associazioni di categorie, eccetera. C'è un forte impegno verso la sostenibilità. Sono molto avanti, quindi non si capisce bene come mai non ci sia stata questa partecipazione, forse per una serie di motivi più geopolitici che non realmente di contenuto.
Ecco, l'ONU letteralmente ha detto fermiamo il teatrino e mettiamoci al lavoro. L'impressione è che il tema dei finanziamenti sia assolutamente fondamentale e questo in qualche modo sia stato eluso per vari motivi, un po' diciamo le elezioni di Trump negli Stati Uniti, un po' il debito estero di tanti paesi che aumenta, insomma non c'è nessuno che vuole realmente aprire i cordoni della borsa, è così?
Bah, insomma io le devo dire che da quello che vediamo per esempio invece in Europa ci sono i fondi che stanno investendo per esempio sulle infrastrutture sostenibili, che è l'argomento di cui noi ci occupiamo come associazione, quindi hanno effettivamente un appeal per quanto riguarda gli investitori. Ricordiamo che per esempio in Europa c'è anche la tassonomia, cioè il regolamento 852 che dice che gli investimenti devono essere fatti su opere che hanno i sei requisiti, tra cui i primi due sono non mitigare l'adattamento climatico, il cambiamento climatico e adattarsi al cambiamento climatico, poi preservare la fauna marina, insomma, quindi cioè, voglio dire, questo set regolamentare più, a mio avviso, una oramai spiccata sensibilità, soprattutto nelle generazioni più giovani, verso la sostenibilità, verso il rispetto dell'ambiente, verso i diritti sociali, credo che in effetti non diano agli investitori delle linee guida a cui non possono far finta di niente.
Senta Orsenico, una cosa, voi dite il numero di ingegneri specializzati è insufficiente. In questo caso, diciamo, figure specializzate per la transizione ecologica ed energetica sono fondamentali. Sono le professioni che vengono più ricercate in Italia e in Europa, però c'è ancora una scarsa offerta sotto alcuni punti di vista, è così?
Sì, è vero, soprattutto su queste professionalità che hanno a che fare con la sostenibilità. Oggi l'università prepara dei buoni tecnici su tante materie, chiamiamole un po' tradizionali, ma per esempio su quello che riguarda l'LCA, cioè Life Cycle Assessment, quindi la valutazione degli impatti ambientali di un'opera, dei prodotti lungo tutto il ciclo di vita, la gestione del progetto, il project management, la gestione del rischio, risk management, la digitalizzazione delle opere, quindi il building information modeling, mi spiace usare tutte queste espressioni inglesi, ma sono in realtà, cioè la digitalizzazione delle opere per poter poi anche creare dei modelli virtuali dell'opera per la gestione, per la manutenzione, sono tutte cose che oggi i giovani ingegneri non hanno, quindi bisogna formarli verso queste nuove professioni di cui c'è molto bisogno e oggi in Italia anche molta scarsità, dovuta anche a un'accelerazione del PNRR, questo non dobbiamo dimenticarci, insomma.
Allora, è chiaro che la temperatura del pianeta che sale, le energie rinnovabili sono tra i temi più discussi sia a Baku sia a Rio. Ecco, l'ultimo report dell'Agenzia Internazionale per Energie Rinnovabili contiene una buona e una cattiva notizia allo stesso tempo per quanto riguarda proprio la transizione energetica. Il 2023 ha visto l'aumento della capacità installabili di rinnovabili per la produzione appunto di energia elettrica, segnando un più 14% rispetto al 2022. un incremento che ha portato le rinnovabili a quasi 3,9 terawatt di potenza, equivalente al 43% dei quasi 9 terawatt globali, che poi includono, in sostanza sono le cifre per dire, tutto quello che viene prodotto a livello mondiale in quantità, diciamo, di energia. Però questi 9 terawatt comprendono anche i combustibili fossili. Eppure questo tasso, di questo 43%, è ancora insufficiente per raggiungere l'obiettivo fissato dalla COP28, l'obiettivo che bisogna raggiungere entro il 2030. Oggi a Roma, nella sede di Confcooperative, si sono concentrati vari attori, diciamo, del settore energetico, soprattutto appunto per quanto riguarda le rinnovabili. Il Powerful Day ha voluto richiamare, diciamo, le buone prassi per un'energia più sostenibile, ovvero l'energia che non dovremmo consumare e che in effetti poi non viene consumata ma che va anche riutilizzata. Allora, Michele Vitiello, segretario generale per l'Italia del Consiglio Generale dell'Energia, sembra, diciamo, moderatamente ottimista.
In realtà, secondo noi, questa COP può essere un'enorme opportunità, innanzitutto perché emerge la necessità di finanziare la transizione. L'obiettivo principale di questa COP è proprio quella di identificare le risorse necessarie che servono per la transizione energetica a livello globale. In secondo luogo, e in particolar modo per quel che riguarda l'impegno dell'Italia in questa COP, c'è un progetto al quale WEC Italia, insieme all'Atlantic Council e altri think tank che aderiscono a questa COP, trova un nesso di connessione tra i cambiamenti climatici e le pressioni migratorie, ma soprattutto anche il concetto di pace nel mondo, nel senso che i cambiamenti climatici hanno degli impatti che sono visibili sia nei loro effetti di calamità naturali, ma anche e soprattutto sulla scarsità di risorse che poi portano a fenomeni migratori, ma soprattutto a conflitti interni a popolazioni e territori che devono essere curati tramite un'azione che interviene sulla decarbonizzazione e quindi sulla riduzione dell'impatto antropico al cambiamento climatico. WEC Italia è protagonista insieme all'Atlantic Council e altri think tank nel mondo su questa iniziativa che è definita proprio Climate in Peace. C'è una straordinaria convergenza in questo momento che avviene, forse non è mai avvenuta, avviene raramente, cioè la contemporaneità della COP rispetto alla riunione del G20.
Da cui appunto si aspettavano però anche qua più finanziamenti, perché il tema del finanziamento ai paesi in via di sviluppo per affrontare il tema della transizione energetica è fondamentale. Poi notiamo anche che un paese ampiamente sviluppato come la Cina invece sta puntando molto sulla transizione energetica, sulle energie alternative.
Sì, esatto, come dicevo c'è questa particolare circostanza per la quale c'è una contemporaneità di eventi e la COP29 può essere salvata da accordi e da intenzioni che vengono registrate positivamente all'interno del G20. Ci sono buone possibilità che all'interno del documento finale del G20 il finanziamento per la riduzione degli effetti clima alteranti possa essere volontario. Questo fa sì che paesi come per esempio la Cina, al quale faceva lei riferimento prima, possano contribuire volontariamente, quindi senza avere obblighi di quantità per la causa e soprattutto fa sì che paesi che vengono definiti in via di sviluppo, ma sono paesi che hanno potenzialità economiche anche molto maggiori rispetto a tanti stati europei, possono fare il loro contributo. Infatti il tema principale di questo G20 sta nel fatto che da paesi in via di sviluppo proviene una richiesta, una necessità, un'emergenza sulla quale si ritiene che le centinaia di milioni di dollari non sono più necessarie per combattere il cambiamento climatico, ma si parla di miliardi, e questo risultato può essere raggiunto soltanto se c'è una totale cooperazione tra le parti.
Senta, una cosa, in Italia si parla tanto di CER, di comunità energetiche rinnovabili, a volte sono anche quelle solidali, però il problema è che sembrano molto iniziative di nicchia, per fortuna è intervenuto il legislatore, però potranno essere davvero una svolta, se non altro per l'Italia e per l'Europa, per far sì che in qualche modo ci si allontani dalla necessità di consumare comunque combustibili fossili.
Sì, ma allora noi andiamo in un mondo che ha sempre più bisogno di energia, sia per l'aumento della popolazione che per quello che concerne la richiesta energetica dell'evoluzione tecnologica. Penso per esempio all'innovazione straordinaria dell'intelligenza artificiale e dell'energia richiesta per i data center. Le comunità energetiche servono assolutamente all'Italia e all'Europa. L'Italia è una, diciamo, un'isola felice di sperimentazioni su questo tema, perché ci aiutano anche a ridurre il concetto di povertà energetica, quindi riescono ad avere una funzione sociale ma anche una funzione climatica, perché consentono di ridurre l'impatto antropico sul cambiamento climatico, di accedere maggiormente a energie rinnovabili e soprattutto a costruire quel senso di comunità che rende innanzitutto consapevoli i consumatori, perché diventano producer, prosumer, anzi, quindi sia produttori che consumatori, e portano ad avere atteggiamenti più responsabili nel consumo di energia. Soprattutto, dicevo, ricostituiscono un senso di comunità che è stato sfibrato e sfilacciato da eventi contestuali, come per esempio la pandemia o crisi economiche importanti, che hanno spinto verso un maggior senso di individualismo dell'uomo, un maggior senso di solitudine. Ricostruire le comunità è un elemento essenziale per ricostruire anche la pace interna ai territori, e non è un caso che anche Papa Francesco abbia dato un input importante sull'investimento in queste comunità energetiche, che parte dalle riflessioni valoriali di Laudato Si e poi si declina anche con gli input e gli stimoli della CEI sulla costruzione di comunità energetiche e la realizzazione di queste comunità.
E allora grazie per essere stati con noi, vedremo davvero che cosa succederà nei prossimi giorni, nelle prossime ore per quanto riguarda la COP29. Un saluto da me, Alessandro Guarasci, ma anche da Bruno Orti in regia. Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore?
Stop to notice this crying earth as we make sure.